capitolo decimo, se dico bene. L'altra volta abbiamo presentato quello. Allora, dopo il capitolo decimo, nella catena di capitoli che vanno dal quinto in poi, dal quinto al dodicesimo, come una sequenza abbastanza serrata di conflittualità che portano allo scontro definitivo fra Gesù e i suoi oppositori, e quindi preparano immediatamente la parte finale, la seconda parte, la parte finale del Vangelo di Giovanni, imperniata tutta quanta intorno alla morte di Gesù, prima in alcuni capitoli di discorsi di addio, poi con i racconti della passione e della risurrezione. In questa sequenza, il capitolo decimo, il capitolo undicesimo è immediatamente successivo, introdotto dai versetti 40 e 41, 42 del capitolo nono, che sono la sigla introduttiva, e poi concluso e dal versetto 54 del capitolo undicesimo, costituisce la unità successiva al blocco di capitoli che girano attorno all'episodio del cieco nato nel capitolo 9, e quindi i capitoli 9 e 10, perché il capitolo decimo, un po' l'abbiamo visto, no? Prende le mosse dalla fine del capitolo 9, gli ultimi versetti del capitolo 9, e poi sviluppa un discorso rivolto agli avversari di Gesù, come tutto il resto di questi capitoli da 5 a 12, proprio prendendo spunto dalle cose narrate nel capitolo 9. Così il capitolo undicesimo, quasi alla fine ormai di questa serie di racconti o di materiali evangelici, che vanno dal capitolo quinto in poi, che vedono sempre Gesù oggetto di una contrapposta opposizione molto feroce, crescente, progressiva, da un capitolo all'altro cresce come una marea, cresce come ondate successive. Il capitolo undicesimo rappresenta un po' il punto culminante di questa sezione, perché dalle conflittualità precedenti che cominciano nel capitolo quinto, che si prolungano nel capitolo sesto, che nel capitolo settimo ed ottavo raggiungono un momento di crisi ancora più acuta, che nel capitolo nono prendono spunto per imbastire il capitolo decimo con discorsi sul pastore che offre la sua vita, Così, il capitolo undicesimo, in questa sequenza di testi conflittuali, controversiali, così, che preparano immediatamente e progressivamente la morte di Gesù, dandone le ragioni, dandone le motivazioni, dandone i precedenti, dandone il significato. Quindi, il il capitolo undicesimo è un po' la punta finale, la punta culminante di questa conflittualità, perché nel capitolo undicesimo e soprattutto nella parte finale del capitolo undicesimo, in modo aperto, si dichiara che ormai Gesù è in una condizione di ricercato a morte, di perseguitato in modo aperto, in modo diretto, per cui deve tenersi nascosto perché, insomma, su di lui è stata pronunciata, nel capitolo undicesimo lo si vede chiaro, è stata già pronunciata una sentenza di morte. È solo questione di tempo la realizzazione, l'esecuzione. Il capitolo undicesimo giunge a questo culmine. Su Gesù viene proclamata la sentenza di morte e perciò il capitolo undicesimo è iniziato con alcuni versetti finali del capitolo decimo, 40, 41, 42, in cui si dice che Gesù si tiene in disparte in un domicilio segreto, per così dire, e è conclusa con il versetto 54 del capitolo 11, che ripete questo ritornello, che Gesù se ne sta in disparte e dimora in una località segreta, si dice anche il nome, in una località chiamata Efraim, probabilmente corrispondente all'odierna cittadina ai limiti del deserto di Giuda, che nella quale tra l'altro si trova oggi anche una piccola parrocchietta di cattolici di lingua araba e che è poco distante da Gerusalemme. Ora, qui quello che è significativo è che il capitolo undicesimo, con queste cornici, diciamo così, di tipo conclusivo del dramma, no? Di tipo sentenza di morte, che sono verso la fine del capitolo undicesimo, quel che è significativo è che questo capitolo undicesimo riporta l'episodio, nella gran parte dei versetti, riporta l'episodio della risuscitazione dalla morte di Lazzaro. E non si vede proprio, non si vede che cosa c'entri o che cosa possa entrarci a prima vista la risuscitazione di Lazzaro con la morte di Gesù. Secondo il capitolo, invece, sono due cose collegate. Non si vede che cosa possa entrarci. In effetti, dal nostro punto di vista, Gesù avrebbe fatto un atto di, come dire, un'azione di soccorso, di beneficenza, non lo so, non si vede che cosa c'entri la sentenza di morte legata con questo. E invece nel capitolo undicesimo, precisamente nel capitolo undicesimo, precisamente legato con la risuscitazione di Lazzaro, compare la sentenza di morte su Gesù. Oh, questo ci dice da una parte che siamo collegati con tutti i capitoli precedenti ed è questo il punto d'arrivo di una conflittualità già precedentemente dimostrata, che ha dei fondamenti di carattere religioso, che ha dei fondamenti di carattere molto profondo, al di là delle simpatie o antipatie o dei dei pronunciamenti più o meno prudenti o imprudenti di Gesù, il Vangelo di Giovanni dice che c'è in atto un conflitto fra la luce e le tenebre, una conflittualità di tipo radicale tra l'istanza religiosa autentica e invece il peccato e la resistenza oscura a Dio e alla sua luce presente nella storia. Da una parte dunque si vede bene che qui bisogna che tutto sia collegato con quanto precede, con questo conflitto diciamo universale, originale, radicale tra la luce e le tenebre. Dall'altra parte però si vede anche, stando attenti, una cosa di più. Si vede cioè che il massimo dello scontro fra Gesù e i suoi antagonisti nel Vangelo di Giovanni avviene in coincidenza con la risuscitazione di un cadavere, con la risuscitazione di un morto, cosa che nel Vangelo di Giovanni è la prima e l'unica volta che si narra, perché non è come negli altri evangelisti, no? Dove le risuscitazioni ce n'è più di una e non sono, diciamo così, la goccia che fa traboccare il vaso, mentre qui appare come la goccia che fa traboccare il vaso questa, che è l'unica risuscitazione di un cadavere riportata nel Vangelo di Giovanni. Allora bisogna che ci ricordiamo che nel Vangelo di Giovanni tutto il linguaggio è estremamente suggestivo per capire questa collocazione del supremo conflitto. Tutto è linguaggio suggestivo. Quindi la risuscitazione di un cadavere appare come, in catena con gli altri episodi precedenti di Ceconato, capitolo 9, la moltiplicazione dei pani nel capitolo 6, la guarigione di un paralitico nel capitolo 5, la risuscitazione di un cadavere in catena con tutto questo appare come la manifestazione più inequivocabile, più eclatante, che la parola di Gesù, la presenza di Gesù, è effettivamente quello che egli precedentemente nei discorsi del capitolo 5, 6, 7, 8, 10 aveva proclamato. La risuscitazione di un cadavere appare la dimostrazione, l'epifania più inequivocabile che Gesù è davvero una sorgente che dà la vita. Proprio qui, nel capitolo 11, compare per la prima volta la frase «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà, e chi vive credendo in me non morirà in eterno». Queste cose erano state, per così dire, preparate, in qualche modo anticipate attraverso la risuscitazione, la guarigione del paralitico nel capitolo 5, attraverso il discorso sul pane che dà la vita nel capitolo 6, attraverso la proclamazione del capitolo 7, io sono la sorgente, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, dal seno di chi crede in me sgorgeranno fiumi d'acqua viva, al centro del capitolo sesto, del capitolo settimo. Nel capitolo ottavo io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Nel capitolo nono questa frase è ripresa, io sono venuto per essere un giudizio di separazione tra la luce e le tenebre, tra le persone che sono dalla parte della luce e le persone che sono dalla parte delle tenebre. Nel capitolo decimo io sono il pastore autentico, perché è colui che dà la vita per le sue pecore. E tutti questi precedenti conducevano in modo progressivo e sempre più forte all'affermazione della importanza capitale e della identità unica della presenza di Gesù in mezzo a noi. Insomma, portavano progressivamente e sempre di più all'affermazione già anticipata in qualche modo nel capitolo sesto da Pietro come professione di fede: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole capaci di dare la vita. Notate, nel capitolo undicesimo questa frase prende corpo in una maniera maiuscola, perché tu solo hai parole capaci di dare la vita, narrativamente, descrittivamente, viene, per così dire, incarnato, prende corpo nella narrazione della risuscitazione di Lazzaro. Tu solo hai parole capaci di dare la vita. Questo capitolo, questo episodio soprattutto, appare quindi come la fase culminante della Epifania di Gesù, come una persona o una presenza di importanza storica suprema, unica, per coloro che lo conoscono, per coloro che sono venuti a conoscerlo, di importanza decisiva per le sorti del mondo. State bene, non per le sorti di Lazzaro, ma per le sorti del mondo. Perché l'episodio della risuscitazione di questo cadavere, dopo 4 giorni di sepoltura, viene enfatizzato, raccontato con tanta solennità, lungo e largo, con tante sottolineature, viene drammatizzato dall'Evangelista, sempre perché in lui gli episodi narrativi non sono episodi ma segni. Ricordate, questo l'avevamo detto fin dall'inizio, nell'Evangelista Giovanni, gli episodi narrati si chiamano segni perché dietro all'episodio in sé e per sé sta un secondo livello di lettura che non riguarda tanto quel tale, si chiama Lazzaro in questo caso, quell'occasione, si chiama la sua malattia o la sua sepoltura, non riguarda tanto quelle circostanze specifiche, riguarda invece le sorti dell'umanità, le sorti del mondo. Riguarda un discorso universale. La risuscitazione di Lazzaro è, per così dire, segno e anticipo di una risuscitazione degli uomini, della vita e del senso della vita umana, che scaturisce dalla venuta di Gesù, in modo particolare dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Non a caso l'ultimo dei segni è una risuscitazione dalla morte. quello che nel Vangelo è l'ultimo atto della rivelazione di Gesù. E cioè la sua risurrezione. Nel capitolo undicesimo non si dice semplicemente, come negli altri evangelisti, il figlio dell'uomo è destinato ad essere fatto fuori, ma poi il terzo giorno risorgerà. Nel capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni si dice: io sono la risurrezione. Che poi si aggiunge: io sono la risurrezione e la vita, con un doppione di parole a prima vista, no? Io sono la risurrezione e la vita, che la risurrezione è precisamente la vita restituita a se stessa o rigenerata. Ma non è semplicemente un doppione, perché nel linguaggio semitizzante, cioè non italiano ma di un'altra lingua, del Vangelo di Giovanni, io sono la risurrezione e la vita significa: io sono la risurrezione della vostra vita, la sorgente di una rifondazione, il fondamento di una rifondazione della vostra vita. Tant'è vero che si prosegue dicendo chi crede in me, chi vive credendo in me, non morirà in eterno. Quindi, se Gesù costituisce la più eclatante e più incontrollabile eversione, sconvolgimento di quelle che sono le costanti, le leggi, le prigionie, i limiti della nostra esistenza umana, chiaramente per chi fa opposizione a Gesù, perché non perché abbia delle ragioni, ma perché è il conflitto fra la luce e le tenebre, come si era descritto in tutti i capitoli precedenti, quando la manifestazione arriva a questo punto culminante di e inequivocabile di manifestazione, che è: io sono la risurrezione, contestualmente giunge al punto culminante l'opposizione. È perfettamente coerente. Al momento in cui Gesù appare nella maniera più completa, più eclatante, un sovvertitore della situazione, un sovvertitore radicale della situazione abituale in cui ci troviamo, la resistenza a lui in quel momento raggiunge il suo apice, il suo culmine. Nel momento in cui egli appare in modo più esplicito un riformatore radicale, in quel momento appare in modo più esplicito il rigetto radicale, cioè la sentenza di condanna. Che vuol dire che cosa? La incompatibilità. Che vuol dire la sentenza di condanna a morte di Gesù? Vuol dire la incompatibilità fra la luce e le tenebre, la incompatibilità fra la logica, la mentalità, lo stile di vita, la proposta di Gesù e quella che invece sta al polo opposto. La impossibilità di fare stare insieme queste due cose. La opposizione radicale tra il mistero delle tenebre, che significa l'impero delle tenebre, come lo chiama un altro evangelista, che significa cioè l'impero di un modo di gestire la vita, di pensare e poi di gestire la vita di tipo autoadoratore, autocentrato, autocentrico, con invece l'oblatività o lo stile di dedizione totale, di completa dedizione all'altro, insomma, che è quello del pastore che dà la vita per le sue pecore, cioè dà da una parte il polo dell'egocentrismo assoluto, dall'altro il polo della dedizione suprema. Da una parte il polo dell'adorazione di sé, dall'altra dell'offerta di sé, queste due cose appaiono incompossibili. La morte di Gesù appare così, in modo logico e coerente, il frutto, il risultato, il capolinea, il punto d'arrivo di una vita che per nascita, per impostazione, per percorso, per scelte, si mette contro al polo opposto di quella che è il regime, di quello che è il regime dominante, la vita nel senso normale, tra virgolette, cioè quella che è antropocentrica e adoratrice di sé. Gesù si pone dall'altra parte, Gesù si pone come la come si dice, radicale proposta contraria, senza mezzi termini possibili, Gesù si pone come colui che cammina contro a questo andamento, ed allora entra in conflitto. Il conflitto cresce e giunge al punto culminante, dove su di lui si pronuncia la sentenza di morte. Facendo apparire quindi con questo modo di impostare le cose la morte di Gesù, come vi stavo dicendo poco fa, l'esito finale, lo sbocco di una conflittualità che non è su di una persona, che non ha come oggetto del contendere un uomo per quanto straordinario, che non ha come corpo del reato il corpo di Gesù, ma che ha invece come corpo del reato la condanna o l'espulsione dal mondo della luce o della verità, o del pastore. Pastore significa, l'avevamo già accennato l'altra volta, colui che si prende cura, che dà il pasto, che conduce alle sorgenti della vita, che realizza, che compie, che cura, che ama, che conduce al compimento, alla salvezza, alla vita. Quindi l'espulsione di questo. Ora, il punto culminante di questa espulsione avviene precisamente in coincidenza, contestualmente, con un gesto, un segno, nel Vangelo di Giovanni, che è precisamente la risuscitazione di un cadavere, cioè il punto culminante di ciò che è cominciato nel capitolo quinto. Questa serie di segni di Gesù che in modo crescente, in modo coordinato, in modo progressivo lo manifestano lui, non tanto quello che è capace di fare, quanto ciò che egli è per noi, quanto l'importanza che egli ha, quanto il peso che porta in questa bilancia della storia. Da che parte fa pendere o vorrebbe fare pendere la bilancia? Questo era cominciato nel capitolo quinto, poi prolungato nel capitolo sesto, poi settimo e ottavo, poi nono, poi decimo, sfocia nell'undicesimo con questo episodio clamoroso che, essendo la risuscitazione di Lazzaro, cioè la dimostrazione suprema della effettiva capacità di Gesù di essere una potenza sovversiva, di essere una spallata decisiva, di essere una influenza radicale di tipo e di segno contrario, di essere capace di abbattere il muro più invalicabile, cioè la manifestazione suprema di essere ciò che egli pretende o proclama di essere, giunge precisamente qui, e in coincidenza con la manifestazione suprema di ciò che egli pretende e proclama di essere, avviene la manifestazione suprema del rigetto, dell'assurdo rigetto di colui che è la risurrezione, la vita. La manifestazione suprema di ciò che il Vangelo di Giovanni legge essere o vede essere, il nucleo, il nocciolo duro, lo zoccolo duro, il mistero della storia umana, questa antica e sempre nuova, assurda ma reale resistenza alla luce, opposizione all'amore, riluttanza alla uscita di sicurezza verso il pascolo, verso le sorgenti. Il capitolo dodicesimo poi si concluderà con una amara e drammatica riflessione di bilancio su questi capitoli, dal quinto al dodicesimo, proprio in questa chiave che vi sto adesso anticipando e che è stata effettivamente anticipata con il capitolo undicesimo, raccontato così solennemente, così in lungo e in largo dall'Evangelista, proprio perché il segno più segno, il segno supremo, vi ricordate, il primo dei segni era stato quello di trasformare l'acqua in vino, che era tutto un programma, era il primo ed era programmatico, no? Perché dietro l'acqua e il vino, dietro la trasformazione dell'acqua in vino, con dei contenitori che sono, con dell'acqua nei contenitori che sono gli stessi contenitori di cui si faceva uso, con tutta la simbologia di quel passo, era programmatico di quel che sarebbe venuto dopo, e lì eravamo nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, quindi proprio all'inizio, poco dopo si sarebbe iniziata quella progressione di segni che da quel primo avrebbe portato a quello del capitolo quinto, del capitolo sesto, del capitolo nono e poi del capitolo undicesimo, contrappuntati da tutti quei discorsi di commento che abbiamo notato più volte, no? Che ci sono in ogni capitolo quasi. Capitolo quinto c'è un segno, poi un lungo commento. Capitolo sesto c'è un segno, poi un lungo commento. capitolo settimo e ottavo c'è un lungo dibattito che fa il punto della situazione, il capitolo nono c'è un altro segno clamoroso, il capitolo decimo ne fa un altro, un'altra puntualizzazione, un altro commento, al capitolo undicesimo giunge questo segno supremo che porta parallelamente alla suprema espulsione, alla suprema condanna, e poi nel capitolo dodicesimo giunge l'ora, si dice per la prima volta, dopo aver detto prima nei capitoli precedenti tante volte non è ancora giunta la mia ora, non era ancora giunta la sua ora, si dice che il processo è giunto al culmine, è giunta la sua ora, e dopo aver detto questo si fa l'amaro bilancio, il tragico commento dell'ultima parte del capitolo 12 che costituisce la sigla finale di questa prima parte del Vangelo di Giovanni, che richiama da vicino la prima parte del prologo. La luce, le tenebre, è venuto tra i suoi ma non l'hanno accolto, la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno voluta accogliere. Questo è il capitolo dodicesimo, lo riprende in pieno a partire dai versetti 30, dal versetto 37 in poi. E quindi il capitolo undicesimo e dodicesimo costituiscono insieme la tappa d'arrivo di tutti, lo sbocco finale, l'approdo, capolinea di tutti questi drammatici capitoli dal quinto al dodicesimo. Nell'undicesimo si proclama la sentenza di morte di Gesù, nel dodicesimo, nella prima metà, avviene un gesto, per così dire, anticipatore della sua sepoltura, cioè avviene l'unzione di Betania, anticipatrice della imbalsamazione del suo cadavere nel modo come il Vangelo di Giovanni la racconta, quindi un po' come la sentenza di morte del capitolo undicesimo, è l'atto immediatamente successivo, la sepoltura, e poi l'altra metà, cioè l'altra parte del capitolo dodicesimo, attraverso la presentazione dell'entrata di Gesù in Gerusalemme come un'entrata dentro il suo destino di morte, e il commento che se ne fa dal versetto 20 al versetto 36, sempre il capitolo dodicesimo, il commento che si fa a questa sua entrata in Gerusalemme come l'entrata nei giorni della sua passione, se commento che se ne fa è precisamente con quelle famose parole: è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, e questo come un ritornello viene ripetuto lungo questi versetti dal 20 in poi del capitolo 12 come la sigla finale di questa serie di capitoli, dal non è ancora giunta la mia ora al è giunta l'ora, intendendo per ora la glorificazione del figlio dell'uomo. Anche qui l'evangelista usa una terminologia speciale, così come aveva detto luce, tenebre, vita, morte, così come aveva insistito sul simbolismo del suo linguaggio fino adesso, così anche qui per indicare la morte di Gesù, usa una terminologia quanto mai strana, quanto mai simbolica, quanto mai suggestiva, la glorificazione. Quello che altri testi del Nuovo Testamento considerano l'abbassamento supremo, il culmine in basso, punto più basso toccato, nel mistero dell'incarnazione, il Vangelo di Giovanni lo considera il punto più alto. E indubbiamente non può non fare colpo. In qualche modo lo si era suggerito tra le righe, anche a partire dal capitolo terzo in poi, tutta questa prima parte del Vangelo di Giovanni, che l'ora verso cui Gesù tende, una specie di ora di manifestazione supremo, di culmine di manifestazione di sé, era il punto, il capolinea verso cui la vicenda viaggiava. Arrivati al capolinea, la si dichiara così apertamente, in questo modo: l'ora della glorificazione. Evidentemente il solo termine usato rivela una contrapposizione di valori, no? Per cui ciò che noi o abitualmente si identifica come una un abbassamento viene considerato esattamente all'opposto. Perché? Ecco, perché tutto il filo conduttore del cammino di Gesù verso la sua passione, tutto il filo conduttore della rivelazione di sé fatto precedentemente, del conflitto tra lui e i suoi avversari, così drammatico nei capitoli precedenti, è tutto praticamente riconducibile a, abbiamo detto, a che cosa? Al conflitto fra la proposta, la qualità di vita proposta da Gesù, che è quella della oblatività, del pane, dell'essere pane spezzato per la fame di tutti. Siccome questa è la sua proposta, in questa luce, in questa direzione, in questa linea, chiaramente il momento della morte rappresenta la realizzazione più alta. Se la proposta di Gesù, parola, come dice il prologo, la parola di Dio fatta carne, se la proposta di Gesù come parola del Padre è la proposta di una vita spesa nella gratuità, nella generosità, nel sacrificio, nell'oblatività, nella offerta di sé per il bene degli altri, chiaramente questo tipo di vita o di proposta raggiunge il suo culmine proprio nella nell'ora, raggiunge la sua ora proprio nella suprema manifestazione dell'offerta di sé. Tutto questo è molto coerente con la teologia fondamentale, il pensiero fondamentale del Vangelo di Giovanni, che poi emerge così chiaro nella prima lettera di Giovanni, quel documento delle lettere apostoliche che viene attribuito allo stesso autore del Vangelo, dove si dice appunto che Dio è amore. Questa definizione di Dio si trova in modo così esplicito nel documento che appartiene allo stesso autore del quarto Vangelo. La coerenza tra queste due cose è abbastanza chiara: se Dio è amore, la suprema manifestazione di Dio, il Logos, la parola, fatta carne, precisamente un uomo, pane vivo, disceso dal cielo, dato per la vita del mondo, come dice il capitolo sesto, e la manifestazione suprema del Dio che è amore è precisamente il pastore che dà la vita, oppure come si dirà nel capitolo quindicesimo, un po' più avanti, non c'è amore più grande di quello di chi è capace di dare la vita per i suoi amici. In questo ordine di idee si comprende l'ora, è giunta l'ora in cui il Figlio dell'uomo è glorificato. Glorificato vuol dire appunto manifestato al massimo grado, oppure rivelato per quello che è, per quello che voleva essere, per quello che significa parola, come dice il prologo, no? La parola di Dio si è fatta carne. Parola, in questo senso, raggiunge il suo massimo di parola, di l'anticipo della sepoltura, combinata con l'entrata, per così dire, nella morte, l'entrata a Gerusalemme, con il commento: è giunta la mia ora, l'ora in cui si è glorificato, qui glorificato il Figlio dell'uomo, e si capisce bene che raggiunge qui il culmine, capolinea, questa prima parte del Vangelo di Giovanni come progressiva rivelazione del Verbo di Dio, del Logos, della parola di Dio fatta carne. Raggiunge qui il suo momento culminante di manifestazione, perché raggiunge alle soglie della esecuzione della sua, del suo sacrificio volontario, o della sua offerta di sé, così come viene preparata da tutti i conflitti drammatici dei capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 precedenti. Ma nello stesso tempo, vedete, quella cosa che non ci sfugga, nello stesso tempo questi capitoli famosi 11 e 12 sono culminanti, perché prima di arrivare ai racconti della Passione, seconda ed ultima parte del Vangelo di Giovanni, ci danno la chiave di lettura della morte di Gesù. Non solo ci fanno apparire che la morte di Gesù nel Vangelo di Giovanni è una specie di trono, una specie di culmine, una specie di luce suprema, come dicevamo poco fa, ma ci danno il perché, ci dicono il senso della morte di Gesù. Tutta questa sequenza di capitoli, che va dal quinto in poi, è fatta tutta precisamente per preparare l'ora, o il senso dell'ora, o la manifestazione dell'ora di Gesù, che vuol dire il senso della sua morte. Il senso della sua morte non come un incidente, non come un ennesimo atto di ingiustizia perpetrato contro un innocente, non come una tegola caduta tra capo e collo, cioè un imprevisto, un disgraziato, imprevisto, un imprevisto, imprevedibile, incidente fatale, niente di tutto questo, ma invece la celebrazione solenne da parte di Gesù del compimento massimo della sua proposta di vita. L'offerta libera di sé alla morte come momento supremo di una vita concepita in termini oblativi, in termini di autodedizione completa. Pensa alla vita così, la morte è il culmine di questo progetto. Chi progetta la vita, chi la pensa in questo modo, la morte è il suo punto supremo, è il punto culminante, è l'ora, è la manifestazione, la trasfigurazione. Questo progetto di vita nuova, di vita diversa, di vita alternativa, la vita eterna, la chiama il Vangelo di Giovanni, che sgorga da Gesù e che in Gesù si concretizza, prende corpo, è la parola di Dio fatta carne del prologo. È il progetto di vita che ha preso corpo in un uomo, in una realtà umana, in dimensioni umane, in mezzo a noi. Per essere il primogenito di molti fratelli, dirà la lettera ai Romani, per essere la sorgente di una discendenza, di una continuità, di una catena di continuità successiva, io sono la risurrezione e la vita. Io sono il pane vivo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita. Tutto il discorso elaborato precedentemente, ecco, arriva così al capolinea, come dicevamo. Questi capitoli 11 e 12 appaiono precisamente questo. Allora, quadrati così, ce li percorriamo pian pianino, con calma, questo prossimo tempo
di carnevale
che abbiamo, che tra l'altro è il tempo che ci conduce dentro la quaresima, benissimo. Ecco, poi ci lasciamo il resto del tempo per chiacchierare un po' del resto che abbiamo visto prima. Capitolo 9, 10, cose che avete. Io vi ho un po' presentato tutti e due perché sono abbastanza bene saldati tra di loro come punto culminante della sezione che stavamo attraversando dal capitolo 5 in poi. Perché il capitolo primo è l'apertura, no? Poi i capitoli secondo, terzo e quarto sono la prima affacciarsi sulla scena di quello programma, no? La manifestazione programmatica di quello che si svolge e si dipana in maniera drammatica, in maniera molto intensa, nei capitoli 5 e 12. Poi abbiamo la seconda parte del Vangelo di Giovanni che, a giochi fatti, quando ormai la suprema conflittualità è esplosa, a giochi ormai fatti, la seconda parte del Vangelo di Giovanni si fermerà per alcuni lunghi capitoli a lasciarci il testamento di Gesù sotto forma di discorsi di addio, cioè a sottolineare la continuazione del progetto di Gesù in coloro che come lui e con lui camminano. e poi ci porterà i racconti della passione e della risurrezione come culmine della sua narrazione evangelica, dell'itinerario di Gesù. Quindi 11 e 12 dobbiamo correre con calma come capolinea di tutta questa sezione. Sì, perché sono un po' saldati, come dicevo, saldati come punto d'arrivo di questi conflitti così frontali, così radicali che ci sono dal capitolo quinto.
La cosa che anche mi sanno, io ho ascoltato tutti quelli che sono venuti prima di me, sono ladri e predoni, ma le pecore non li hanno ascoltati.
E anche io volevo dire, voglio fermarmi su questo punto.
Quindi ho detto, queste pecore non erano solo le, se diciamo no, che prima c'erano le tenebre e il male, no? Il significato di quest'ultima parte qui, le pecore non li hanno ascoltati. Chi sono queste pecore che non le hanno ascoltati? Se prima eravamo dentro il mare, dentro il campo, che chi si è salvato, ma prima ancora che venisse Gesù. Poi un'altra cosa, al versetto 16 dice ancora altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo radunare. Anche qui chi sono queste altre pecore, qual è questo vile? Tutti si devono radunare, c'è un discorso che lo si riferisca, noi oggi lo possiamo riferire alle altre religioni, cioè, che posizione, che cittadinanza hanno ora le altre religioni a confronto della religione cattolica, è valida solo la nostra, le altre hanno dei valori veramente, perché pare che il Papa parlava, dava dei primi politici sulle religioni orientali, a proposito, non so, della religiosità, della spiritualità, rispetto della natura, rispetto dell'uomo, eccetera, che magari possono insegnarcela a noi queste cose. Allora, se dobbiamo radunare tutte le pecore, non solo vive, le altre religioni, che fine fanno?
Posso lanciarmi anche una domanda su questo particolare? Cioè, sembrerebbe che Gesù, quando racconta le parabole, non si voglia far capire dai suoi discepoli, perché mi sembra, soprattutto in questo punto qua del buon pastore, cioè in un momento dici io sono il buon pastore, sicuramente sono la porta delle pecore, cioè uno che sta a ascoltare non credo che riesca a capire, perlomeno adesso il buon pastore l'hai spiegato tu, la porta delle pecore invece non mi sembra che ti sia un significato, cioè però che non l'ho capito, questo è quello relativo al decimo. Poi nello spiegare l'undicesimo ho visto che all'inizio c'è una posposizione di tempi, che dice che Maria aveva cosparso di profumo Gesù e aveva asciugato con i piedi suoi capelli. Poi nel dodicesimo
racconta quello.
Che, appunto, siccome prima non l'avevo visto, non l'avevo seguito, non l'avevo letto questo particolare, poi lo trovo dopo, queste posposizioni temporali sono soventi raccontare il Vangelo, oppure ci sono dei cioè, a proposito messo così. E un'altra cosa sull'undicesimo di stasera, se la posso fare prima, cioè verso la fine, quando cioè, i sommi sacerdoti e il sinedrio si erano accorti che Gesù era un po' particolare, anzi dai segni che lasciava faceva tutto supporre che potesse essere il Messia. E loro aspettavano il Messia, perché la loro religione aspettavano questo Messia, e pur vedendo nel Gesù un qualcosa di particolare, perché lo ammazzano? Perché si riempissero le scritture, oppure c'era un qualche altro motivo, perché soltanto il discorso di Roma, perché magari che arrivavano i romani e distruggevano tutto, potrebbe anche non tenere.
Se lo lasciamo fare
dice,
così,
e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
No,
dici quello?
Sì, come
poi dice, se lo lasciamo fare così tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Come poteva essere santo se poi lo ammazzavano? Sì, vabbè, tanto per quello che adesso.
Invece...
Noi usando qui, quando dice tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, a chi in effetti si riferisce? Perché sembra che, da quello che dice prima, si parla dei pastori che non sono veri pastori. Lei l'altra volta ha detto ai farisei. Come farisei?
Perché il capitolo decimo parte dalla finale del capitolo nono. Gesù allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, capitolo nono, versetto 39. Cioè, perché coloro che non vedono, vedano. E quelli che vedono diventino ciechi. Allora alcuni dei farisei che erano con lui, ascoltarono queste parole e gli dissero, ma di chi parli? Di noi? Quando dici ciechi, parli di noi? Non è che per caso ti riferisci a noi. E Gesù risponde loro precisamente, anzi, se voi foste dei ciechi, non ne avreste nessuna colpa. Ma siccome dite noi vediamo, da questo si vede chiaro che voi siete in malafede, siete cioè in una opposizione a quello che io dico di essere, a quello che io ho da portare, perché voi volete essere la luce. Cioè, perché il nocciolo della questione è chi conta di più. Il nocciolo della questione è chi decide o è al primo posto. Siccome voi volete essere al primo posto, chiaramente se io dico di essere io al primo posto, voi non ne volete sentire parlare. E questo è il terribile conflitto che il Vangelo di Giovanni attraverso le vicende di Gesù descrive per cristiani, per gli ascoltatori del Vangelo di tutti i tempi. Il conflitto fra quello che la Bibbia chiama il peccato, e cioè noi vediamo, e cioè io so, vedo e decido che cosa è la vita, cosa serve farne, io lo decido. Il che vuol dire che la proposta di Gesù non può entrare, non solo, ma essendo ugualmente assolutista è antitetica, cioè l'avversario è il pretendente, è il rivale. Ed allora c'è impossibilità. Ora, siccome il capitolo decimo parte da lì, da quella battuta così già diametrale, no? Che si vede nei versetti 39, 40, 41 del capitolo nono, e che spiega molto chiaramente il perché nel capitolo nono le cose erano andate così, cioè che un cieco nato aveva aperto gli occhi, e i farisei lo avevano espulso dalla sinagoga. Spiega molto bene il procedimento di tutto il capitolo 9. Cioè, chi cerca in Gesù la luce, e quindi la scopre in lui e si affida a lui, io credo, Signore, egli si prostrò dinanzi, chi mette la propria vita ai suoi piedi e quindi la affida a lui, la fede, io credo, Signore, la guarigione del cieco nato, costui non può che essere in opposizione diametrale con chi, come sono i personaggi qui chiamati farisei, invece ritiene di essere la sorgente della luce. Cioè dice, non io sono cieco, chi sei tu Signore, oppure lui mi ha dato la luce, ma noi vediamo che Gesù chiama senza mezzi termini il vostro peccato. Il peccato nel senso biblico vuol dire appunto la vita è la mia e ne faccio quello che mi pare, sono io il padrone, sono io che decido, sono io la luce, sono io chi decide ciò che è bene e ciò che è male. Nella Bibbia dell'Antico Testamento il famoso albero o frutto della scienza del bene e del male, della scienza, cioè dello stabilire che cosa è bene e che cosa è male, decido io.
Però qui non c'è anche loro, perché intendono luce, perché vogliono essere loro i maestri del popolo, no?
Sì, sì. Cioè il conflitto è tra chi è il Signore. Chi è il Signore? Allora il Vangelo propone continuamente Gesù come Signore, no? Invece c'è, e non nei farisei, guardate bene, perché al di là della storia qui si sta parlando ai destinatari del Vangelo, non si sta parlando dei farisei, sta parlando del peccato che inquina la nostra esistenza sempre. Non si sta parlando dei farisei, siamo noi che diciamo, ma noi vediamo, cioè che diciamo, ma lo so da per me che cosa devo farne della mia, e cosa vuoi te? Rompi poco, ma raggio io, so già da me. La maledizione di fare di se stessi il Signore, che è antitetica a riconoscere in Gesù il Signore, cioè a credere. Il credere in se stessi è antitetico al credere in Dio. L'opposizione diametrale è questa. Il nocciolo duro di cui si parla, qui. Ed allora si capisce anche la frase che vi sembrava strana, successiva, siccome nasce da lì il capitolo decimo, si capisce la frase strana, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti.
Perché tutti? Non sono solo i farisei.
Ma precisamente perché i farisei non sono un episodio o dei personaggi di una certa epoca storica. Il discorso del Vangelo di Giovanni è universale al massimo. Dietro il conflitto Gesù-farisei ci sta il conflitto io-Dio.
Tutti coloro che pensano come loro.
Cioè tutti coloro che senza di me o prima di me, mettendo se stessi prima di me, vogliono fare i pastori, sono dei ladri e dei briganti. Cioè tutte le proposte di vita di tipo egocentrico e antropocentrico, come si dice, no? Cioè che mettono la nostra iniziativa al posto numero uno, questi sono inganni, questi sono briganti, cioè è l'origine di tutti i mali. Questo è devastante, non salvifico, non fare così e fare i ladri, cioè portar via la signoria a chi ce l'ha. L'Adamo del racconto biblico Genesi 3 è un ladro. Perché? Perché pretende di essere ciò che non è. Vuol portar via la signoria a chi ce l'ha. E lui non ce l'ha. È un ladro. Ed è un brigante. Cioè è l'inizio di tutti i mali. E infatti. Quindi tutti coloro che vogliono fare di sé il Signore prima e al di sopra di Gesù, quindi mettendo se stessi al posto suo, che vuol dire espellere lui dal suo, dalla sua signoria, dal suo trono, dalla sua supremazia, dal suo essere il Signore, tutti coloro che postano la vita in questo modo, insegnano a vivere in questo modo, sono dei ladri e dei briganti. Cioè, rispetto all'umanità, sono delle persone disastrose. Sono delle persone che, invece di condurre ai pascoli, conducono alla rovina. È sempre il gioco, cioè l'antitesi, fra la proposta di vita di Gesù e quella che sta all'opposto, al contrario. Che la si chiami farisei, che la si chiami giudei, che la si chiami quel che si vuole, non importa, questo fa parte del linguaggio originario, no? Cioè che si riferisce all'epoca di Gesù, quando quel conflitto all'epoca di Gesù si trovò ad essere configurato così. Ma il Vangelo di Giovanni universalizza quel conflitto. Al di là e al di sopra e al di fuori dell'epoca di Gesù. Lo porta, lo smaschera, lo rivela dentro tutte le epoche, dentro tutte le persone, dentro la Chiesa, dentro la Chiesa, dentro i credenti, o sedicenti credenti, perché il Vangelo di Giovanni è il Vangelo, cioè a chi è destinato? Alla Chiesa, alle comunità cristiane, mica è destinato a... le pecore vengono definite sopra o sotto, dov'è che si dice? Ecco, poco prima si dice egli chiama le pecore una per una e le conduce fuori, e quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguono ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Le pecore non li hanno ascoltati, è la stessa frase di poco prima, quando per pecore si intendono coloro che riconoscono la verità dalla menzogna, coloro che seguono, che conoscono la sua voce e quindi la sanno distinguere da quella del ladro, del brigante, del mercenario. Quindi per pecore si intendono i discepoli. Intendendo per discepoli quelli che lo sono veramente, quelli che seguono, ascoltano, riconoscono. Da qui si capisce anche la frase, da quello che abbiamo detto, si capisce anche la frase, la parabola di tipo diverso, diceva adesso Luciano, no? Che sembra che sia che crei confusione. In realtà è un intrecciarsi di parabole diverse nello stesso capitolo. È questo che può dare l'impressione del sovrapporsi di piani diversi, e quindi se noi li leggiamo sullo stesso piano danno un po' di fastidio. È un intrecciarsi di varie parabole a vari livelli, quindi, per riferirsi sempre a Gesù. Si dice, si usa la parabola del pastore, quello vero o buono, e quello non vero o falso, che è invece l'impiegato, o il salariato, o il pastore a pagamento, cioè colui che non ha un rapporto d'amore con la sua comunità, con i suoi, che ha un rapporto giuridico, un rapporto burocratico, un rapporto amministrativo, non un rapporto d'amore. Prima si usa questa parabola qui, no? La distinzione fra il proprietario o il pastore autentico e invece il pastore in prestito, pastore mercenario o a pagamento. Poi si cambia parabola, si cambia immagine, si usa la porta, l'immagine della porta attraverso cui le pecore, quando escono, sono condotte da qualcuno verso il pascolo, e quando entrano sono ugualmente condotte da qualcuno al sicuro, sia in un senso che nell'altro, di entrata o di uscita. La porta è il passaggio che conduce verso la vita. Ora, se per porta si intende questo, allora si capisce che Gesù dica: io sono la porta. Come dire, in altri termini, chi passa per me, attraverso di me, bene, chi passa da un'altra parte non ha nessuna garanzia di andare alla vita o verso la vita. E in questa luce che si dice quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, cioè non sono la porta, non sono una garanzia, proprio perché non sono io o non sono passati attraverso di me. Esprimersi in questo modo, prima dire io sono il pastore autentico a differenza del pastore in prestito, poi dire io sono la porta, poi tornare a dire io sono il pastore autentico e non il pastore a pagamento, sono tre modi diversi per dire la stessa cosa. E cioè cosa? L'assoluta affidabilità, l'unicità di importanza di Gesù, la signoria di Gesù, l'affidamento a Gesù come l'unica cosa affidabile. Insomma, la conversione a Gesù come il passaggio, la porta. Modi diversi di dire la stessa cosa, la porta o il pastore. Pastore, vi facevo notare già l'altra volta, no? Anche in italiano si sente bene che viene da pasto, colui che nutre, che dà la vita, che conduce al pasto, che prepara il cibo che dispensa il cibo autentico, quindi pastore o porta, sempre immagini diverse per dire la stessa cosa, il primato di Gesù, l'importanza suprema del rapporto con Lui, della conversione a Lui, del fare di Lui il Signore delle scelte che si fanno nella vita, invece che il fare di sé la sorgente, il Signore delle scelte che si fanno nella vita. E tant'è vero che poi per confermare questa affidabilità di Gesù come il pastore, l'unico pastore, la porta, l'unica porta, per confermare l'affidabilità di Gesù così, si dirà: io sono il buon pastore, perché si danno vari motivi, io conosco le mie pecore conoscono me, ma poi si arriva a dire perché io offro la vita per le mie pecore. Il pastore si distingue, il pastore vero si distingue dal mercenario per questo, cioè, come dire, in altri termini, come poi si dirà più avanti nel capitolo quindicesimo, c'è qualcuno più affidabile di colui che arriva fino a dimostrare la sua cura, fino a questo punto di dare se stesso? Cioè, c'è qualcuno di più affidabile nella capacità di amare, nel dire che ci ama veramente, di uno che arriva all'oblatività più assoluta? Come vedete, tra le immagini, linguaggi vari, non si fa altro che proclamare, predicare, annunciare, proporre la Signoria di Gesù, l'affidamento a Gesù, cioè la fede secondo il Vangelo di Giovanni, che è fare affidamento di sé o del governo di sé a Gesù, o convertirsi a Lui. Dentro questo discorso, la frase "io ho altre pecore che non sono di questo ovile e anche quelle io devo condurre e ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore", questa frase detta per inciso nel versetto sedicesimo, dunque riferita alle origini, e cioè all'epoca di Gesù, chiaramente significa il suo sentirsi pastore o incaricato di essere maestro e guida e appunto pastore, porta non solamente dei destinatari contemporanei di Gesù, ma anche di tutti quelli che sarebbero diventati suoi dopo di lui. Cioè, non soltanto dei destinatari giudei della predicazione del Vangelo, ma anche dei destinatari successivi all'epoca di Gesù. E di nuovo, attraverso una frase così, cosa si fa se non l'allargamento universale del primato della Signoria di Gesù, non soltanto quelli che l'hanno conosciuto, ma anche quelli che verranno dopo. Questa è una tematica tipica del quarto Vangelo, il quale evidentemente ha la chiara coscienza che il ministero di Gesù è stato solo l'inizio di una grande discendenza, posterità successiva. Perché è una tematica? Perché il Vangelo di Giovanni la ripete più volte, non solo qui, è la prima volta che mi pare la si accenni esplicitamente, ma poi più avanti si ripete. Per esempio, nel capitolo 17, alla fine dei cosiddetti discorsi di addio, si fa una preghiera, si riporta quella famosa preghiera di Gesù per i suoi, no? Padre, giunta l'ora, glorifica il tuo figlio, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato, erano tuoi, li hai dati a me. Ora io me ne vado, li affido a te, ti raccomando coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola. Quando ero con loro li ho custoditi, adesso li affido alla tua custodia. Questa è la prima parte del capitolo 17. Poi si prosegue al versetto 20. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Perché tutti siano una sola cosa, come tu in Padre sei in me, io in te, perché anch'essi siano una sola cosa e perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sono parole molto illuminanti per capire altre pecore, un solo ovile, come dice il capitolo 10. Anche quelle da condurre per la Signoria di Gesù, un solo ovile, una sola cosa. Sente molto bene l'affinità tra questo testo, ma poi anche successivamente questa cosa, questo allargamento dell'orizzonte ritornerà, per esempio nel capitolo 12, qui siamo nel capitolo 10, no? Nel capitolo 12 c'è un altro squarcio di questo genere, quando si dice che tra quelli, versetto 20, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa di Pasqua, il culto è gli adempimenti pasquali a Gerusalemme, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli dissero: Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. E proprio in coincidenza con questa ricerca di Gesù da parte di un orizzonte molto più vasto di quello che lui aveva potuto raggiungere, proprio lì, in questo contesto, Gesù dice quelle parole solenni, il chicco di grano bisogna che muoia perché non rimanga solo. È giunta l'ora in cui si è glorificato il figlio dell'uomo, dove si vede molto bene la morte di Gesù rappresenta la glorificazione del figlio dell'uomo, anche nel senso che è la sua il punto supremo dell'affermazione delle manifestazioni di sé come supremo pastore, signoria suprema, non solo di quelli che egli ha potuto raggiungere, ma anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, che anche quelle bisogna che io conduca, che diventino un solo ovile sotto un solo pastore. Quindi nel Vangelo di Giovanni l'orizzonte è questo. Adesso noi oggi abbiamo altri orizzonti, perché ne è passato di tempo da quella volta. Ora, fare il discorso di questa frase, o altre pecore che non sono di questo ovile, estendendolo ai tempi di Gesù si estendeva al di là degli orizzonti che ha potuto raggiungere lui. Ai nostri tempi può essere esteso al di là degli orizzonti che il cristianesimo può avere già raggiunto adesso. Se tra questi orizzonti da raggiungere adesso da parte di Gesù, sotto la sua signoria, adesso ci siano da mettere le altre religioni, questo è un problema totalmente estraneo al Vangelo di Giovanni, tipicamente moderno, per cui difficilmente componibile. È un po' un'operazione rischiosa quella di importare dentro l'orizzonte del Vangelo di Giovanni un orizzonte che non conosce e che è totalmente estraneo e che assolutamente non è comparabile, perché il conflitto di cui parlano questi capitoli del Vangelo di Giovanni è fra la luce e le tenebre. Collocare dentro questi parametri luce e tenebre il cristianesimo e le altre religioni, a parte che è già molto discutibile soltanto a livello moderno, cioè ragionandone tra di noi, cioè contrapporre il cristianesimo o mettere in rapporto il cristianesimo con le altre religioni così, luce e tenebre, è discutibile con questa alternativa secca, anche solo ragionando della questione inter nos. Ma attribuire una simile comparazione al Vangelo di Giovanni è veramente completamente fuori dai suoi orizzonti, è veramente un'estrapolazione che non è davvero da farsi, perché il conflitto di cui egli parla quando dice, quando fa questi allargamenti, questi orizzonti che ha, è quello tra l'antropocentrismo e l'egocentrismo e invece la sua proposta di vita oblativa e la vita eterna, la vita vera che egli ha imparato dalla sua intimità con il Padre. Mentre il rapporto fra il cristianesimo e le altre religioni è eventualmente un rapporto fra una luce e un'altra luce, fra una luce piena e una luce mezza, ma sempre nella luce se si parla di religioni. Cioè, il concetto stesso di religione vuol dire